Ed eccoci qui al microfono di Extranet. Questa sera entriamo in contatto con uno dei fumettisti più conosciuti nella scena nazionale e non solo. Buonasera, signor Staino.
Buonasera.
Possiamo affermare che Bobo, il suo personaggio più conosciuto, sia anche una sorta di alter ego, un modo alternativo di vedere la realtà?
Sì, è nato sicuramente così. Anzi, c'era un'identificazione quasi meccanica per me e lui. Poi, ovviamente, io sono invecchiato, spero di essere maturato. Lui è rimasto un pochino più giovane e ancora ricco di
Il
emozioni.
suo sguardo di fronte alla realtà, in un certo senso, pensa che il suo modo di essere fumettista, oltre i luoghi comuni, oltre l'abitualità, sia anche un modo per fotografare il quotidiano, un modo anche per testimoniare quello che quotidianamente avviene durante diciamo, l'esistenza umana del nostro tempo?
Sicuramente così, non è che io lo abbia scelto a tavolino una cosa simile, l'esigenza che avevo all'inizio era di raccontare delle cose che sentivo dentro e che erano frutto poi di vicende personali. Raccontando questo poi mi sono reso conto che era un modo per raccontare appunto la realtà che ci circondava, essendo uno io appassionato di politica. E ancora credendo che attraverso la politica si possa cambiare questo mondo, la satira che mi è uscita fuori, il disegno che mi è venuto fuori, riguarda molto il mondo della politica.
Adesso le faccio un'affermazione proprio parlando di politica, spero di non essere troppo banale. Perché molto spesso i creativi, gli artisti in generale sono di sinistra?
Ma credo ci sia innanzitutto un'evidenza storica, insomma, perché la stragrande maggioranza dei governi che ha conosciuto la storia sono di destra, essendo poi la satira obiettivamente quasi sempre all'opposizione o comunque scomoda per chi usa l'ipocrisia, c'è stata questa prima grossa scrematura. Dico questo perché molti si sono meravigliati poi di un apparente spostamento a destra di Forattini, insomma è che Forattini è sempre stato poi di destra in realtà. Essendo allora i governi in cui quando lui lavorava di destra veniva identificato con la sinistra. L'altra cosa perché generalmente almeno la destra che abbiamo più conosciuto ha sempre cercato di guidare il mondo e tenere il potere diffondendo delle grandi certezze. La satira è per sua natura una che diffonde dubbi, invece questo diffondere dubbi spesso ci porta a essere più vicini a una sinistra laica che a una destra fondamentalista, anche lontani da una sinistra fondamentalista. Insomma, io credo che nemici della satira sia i regimi totalitari di sinistra che i regimi totalitari di destra.
Quando nasce la sua passione per il fumetto e soprattutto quali sono state le fonti di ispirazioni, se ce ne sono state?
Guarda, ha una nascita precisa. Alla seconda metà degli anni 40, quando bambinino ho scoperto gli albi d'oro di Mondadori e fortunatamente ho scoperto delle belle cose. Era il Paperino disegnato da Karl Barks, io me ne sono reso conto poi in età matura che era quel Paperino lì, solo era un Paperino meraviglioso, era proprio la middle class americana raccontata con divertimento e con bellissimo disegno. E da allora sono cresciuto con i fumetti, sono partito da lì e ho conosciuto anche gli altri autori.
Il tuo, anzi il suo approccio con il fumetto è stato abbastanza timido, laureato in architettura, successivamente un'esperienza nelle scuole medie e poi arriva appunto il fumetto. Essere considerati, come dicevamo in apertura, fra i più importanti fumettisti satirici italiani, quale aggettivo troverebbe questa connotazione nel suo aspetto così critico di analizzare la realtà e anche satirico, naturalmente?
Ma la cosa più difficile è dare degli aggettivi a se stessi. È vero che sono arrivato molto tardi al fumetto, ma al fumetto satirico. Credo profondamente che vedendo anche esperienza di altri miei colleghi, bravissimi e più bravi di me, che sia necessario probabilmente arrivare tardi. Insomma, non credo si possa fare satira da giovani. giovani si può fare un bellissimo disegno, si possono fare dei bellissimi manifesti propagandistici per delle idee in cui crediamo molto. Poi quando la vita comincia a bruciacchiarti un po', se riesci a distaccarti e vedere un po' le cose un pochino da lontano in chiave umoristica, ecco, poi puoi diventare un autore satirico, ma appunto non si può fare a 20 anni, ce ne vuole 35-40.
Diciamo che sono allora in un buon periodo per iniziare anche a intraprendere questa carriera.
Dipende quanto sei stato a bruciacchiato.
Allora, ripercorrendo alcuni tratti della sua brillante carriera, dopo aver collaborato con quotidiani nazionali quali Il Messaggero e l'Unità, dirige anche nell'86 una rivista satirica dal nome Tango. Cosa ricorda di quel periodo?
Ma è stato un periodo molto bello. Io questo supplemento dell'Unità lo feci innanzitutto per il grande amore verso tanti colleghi che erano autori satirici prima di me e che io adoravo, e quindi metterli tutti insieme e lavorare con loro per me è stata una goduria impagabile. Credo che si sono fatti dirigere da me, pur essendo io quello con meno esperienza, perché tutti hanno sentito proprio questo affetto che avevo per ognuno di loro, quindi che c'era una stima profonda e un grande feeling. Mi sembrava una bella risposta per in quel momento lì, era il momento del craxismo forse un pochino più antipatico, insomma, quando davano un po' troppo velocemente liquidata l'esperienza del Partito Comunista, e tutta una serie di intellettuali guardavano dall'alto in basso l'esperienza dell'Unità e degli intellettuali che gravitavano intorno a loro. L'idea di mettere su questo giornale che era dato per spacciato il fior fiori invece degli autori satirici era una cosa che mi stuzzicava molto. Non sapevo assolutamente quello che sarebbe stato poi storicamente invece questo giornale, che è stato un giornale che ha probabilmente preparato, comunque aiutato a preparare il popolo comunista e la sinistra più vicina all'Unione Sovietica, all'esperienza ortodossa del PC, prepararli al crollo del muro di Berlino. E io credo che Tango gli ha fatti abituare a ridere anche su tutta una serie di errori che abbiamo commesso nel nostro passato, per cui il giorno dell'89 in cui il muro è venuto giù con tutto quello che voleva dire, un po' di antidoto gliel'ha dato.
Mi toglie una curiosità, perché il nome Tango?
Ma perché pensavo che un nome valesse l'altro, doveva diventare, non volevo nessuna cosa che ricordasse un po' le cose del passato, pungiglioni o cose graffianti, mi piaceva un nome evocativo. Ero e sono tuttora un innamorato appassionato e cieco, proprio nel senso di un amore totale del tango argentino, sia della musica che soprattutto poi delle parole del tango argentino, che sono una grande poesia della disperazione, dell'abbandono, del rileggere da vecchi l'intera vita. Per cui questa cosa mi sembrava di buon auspicio e un bel taglio per avvicinarsi alla satira, che di per sé è dissacrante, che il tango invece è coinvolgente e bisogna crederci molto.
E forse anche un po' passionale.
Totalmente passionale, infatti era il sottotitolo di Tango, ora non ricordo tutto, ma era settimanale di umorismo e travolgenti passioni, ecco, chiudeva con questo travolgente.
Il suo Bobo è stato presente anche nella fortunata serie televisiva di Italia 1 dal nome Drive-In.
Sì.
Perché la scelta di approdare dalla carta stampata al piccolo schermo?
Fu un'idea di Antonio Ricci. Antonio Ricci che mi disse che si era innamorato di questo mino, di queste strisce che io facevo, e insieme pensammo alla possibilità di fare delle piccole pillole all'interno di questo spettacolo, che per molti aspetti era innovativo rispetto alla televisione che si vedeva allora in Italia, e così ho accettato. C'era Paolo Pietrangeli che da tempo sognava di poter fare un giorno un film su Bobo con lui protagonista, e allora lo chiamai e facemmo queste piccole cose. non è stata una cosa che molti si ricordano, né probabilmente era una cosa che bisogna ricordare, però personalmente è stata un'esperienza molto bella. Ho imparato anche molto su come si costruiscono le battute disegnate e come sono diverse invece quelle quando si costruisce le battute televisive.
Parlavamo di innovazione e altre le apparizioni in diversi programmi TV. Potremmo definirla un antisignano del cabaret stile Zelig?
No, Zelig è nato prima, io ho imparato molto da loro perché sono stato a fare con Angese e con altri colleghi, facevamo dei disegni in diretta delle serate anche a Zelig in questo senso. Mi definirei più un curioso, ecco, perché mi incuriosisce molto frequentare altri linguaggi. Non mi sono mai, ho fatto film, ho fatto televisione, ho fatto libri, ho fatto un direttore di giornali, molte cose. Mi sento però solo fumettista, io ho sempre detto nella mia urna cineraria, se ci deve essere scritto qualcosa, preferirei ci fosse scritto fumettaro, perché in definitiva tutto quello che prendo, e sono molte le cose che prendo in queste escursioni in altri linguaggi, poi mi serve per riportarlo dentro il fumetto. E credo che le cose che faccio al di là del fumetto non sono cose molto importanti, però sono molto importanti per me perché arricchiscono poi il linguaggio a cui sono più abituato, che è quello mio più connaturato.
In quasi conclusione del nostro incontro, mi svela come nasce una vignetta, quali sono i personaggi ispiratori?
La vignetta quotidiana è necessariamente legata alla cronaca, quindi verso le 6, le 7 del pomeriggio bisogna vedere quali sono stati i fatti che intuire questo, grazie, insomma, quando sei in prima pagina poi questa cosa viene fatta insieme alla direzione del giornale, si vedono quali sono dove si dice dove va a parare la giornata, insomma, quali saranno i titoli del giorno dopo, e quindi necessariamente bisogna argomentarla su quei titoli lì. Per l'Italia è un difetto dell'Italia, è un grave difetto. In genere i titoli importanti riguardano sempre cose italiane, e questo è molto limitativo per noi, perché insomma un bel giornale, a mio avviso, sarà un bel giornale, dipende anche dai lettori, quando i lettori chiederanno che si possa aprire il giornale anche su notizie che vengono da molto lontano. Qua e là qualcuno tenta di fare questo, però non ha molta fortuna. Quindi ritorniamo sempre lì. Quando poi ci sono dei periodi storici monopolizzati da un'unica persona, come è stato negli anni di Berlusconi, diventa una cosa ossessiva. Ecco, io arrivavo alle 7 la sera con gli zibidei a terra, proprio per l'idea di dover disegnare l'ennesimo Berlusconi. Oggigiorno, grazie anche alle tante facce dell'Ulivo, queste divisioni dell'Unione, l'opposizione eccetera, se non altro abbiamo un parco giochi un pochino più vasto, su cui però sono sempre quelle cose lì. Mi piacciono di più e mi divertono di più quando ho la possibilità di fare della satira non necessariamente legata al quotidiano, ecco, delle pagine che faccio sull'Unità, la vignetta che faccio sulla pagina Lettere il venerdì, il sabato sul Corriere della Sera, ecco, sono cose in cui mi posso permettere delle battute in cui i protagonisti sono due piccoli africani, oppure una storia in cui ci sono delle farfalle, altri animali. C'è sempre evidentemente un riflesso con il quotidiano, con la realtà che ci circonda, ma non così diretta e meccanica come purtroppo è la vignetta di prima pagina.
Più razionalista o sognatore?
Ma credo di essere una mescolanza credo al 50% dei due, insomma, questo crea contraddizioni, però non sarei un sognatore, se non fossi sognatore non potrei fare della satira, dell'umorismo, se non fossi razionalista non rispetterei i tempi ferri che ti detta l'editoria, quindi le due cose devono andare insieme.
Bobo nella realtà esiste come personaggio o è un nome anche in questo caso frutto della fantasia di Sergio Staino?
No, come personaggio ho detto un personaggio che è autobiografico, mi sono guardato allo specchio e mi sono un po' imbruttito, spero almeno che anche le altre persone mi vedano imbruttito nel disegno. Bobo mi è uscito, non lo so, così, in modo molto casuale, non so perché l'ho chiamato Bobo, forse perché questa cosa mi dava di... Pietrangeli una volta disse perché sembra un orso con il nome di un orsacchiotto, è probabile, non ho idea di è uscito tutto in pochissime ore. Le prime strisce che ho fatto di Bobo sono del 10 ottobre del 79, mi sono messo a tavolino e in pochissimo tempo si vede che dentro di me il vaso era pieno, insomma mi sono rovesciato sulla carta tanti di questi disegni e ognuno aveva il suo nome: Bobo, Bibi, Molotov, Erna, sono nati così. A posteriori credo alcuni critici ne hanno trovato anche le ragioni, ma insomma io non le sapevo, almeno non le sapevo coscientemente.
Io, signor Staino, la ringrazio per la disponibilità e spero di rincontrarla quanto prima.
Grazie a lei.
Alla prossima.
Alla prossima.
Arrivederci.